Mamma mia, si sono scatenati con i messaggi,
sì,
proprio
è vero.
Questa cosa ha fatto subito boom. Allora, torniamo rapidamente in diretta con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanã, TMV Radio, Marco Piccari e Leonora Marini. Ci sono in vedo sempre Mister Gigi Canni, ciao,
esatto.
Mister, di nuovo ben trovati, e poi De Paola e Brambati.
Sono pronti tutti e tre anche a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, ma prima...
Prima c'è un flash, un collegamento flash,
sì,
con l'Olimpico,
esatto.
Perché c'è, non c'è,
no,
ancora?
Non
allora,
ancora.
Vabbè, ditemi voi quando è che ci colleghiamo con Tringali, che fa un flash, poi siamo in attesa anche della conferenza stampa della Svizzera, che sarà alle ore 16, poi vi daremo,
esatto,
un aggiornamento più avanti.
Esatto.
Va bene.
Vuoi cominciare dal messaggio arrivato tre volte? Così proviamo a dare una risposta.
Sì, giriamo questo messaggio perché...
Allora, ci dicono, dato che c'è molta omertà
sul tema... Vai avanti, sì, chiedi, perché a me quando dicono omertà mi viene già da attaccare tutto.
Massimo,
però,
al direttore, date le vostre conoscenze, se vi risulta qualcosa sul passaggio imminente dell'Inter al fondo...
PIF.
Alcuni parlano addirittura del 19 novembre come comunicato ufficiale. Lo chiede
direttore,
Edo da Novara.
Direttore,
che succede?
Ecco, lo mettiamo in mezzo al direttore.
Guardate, io per quanto ne so, insomma, c'è un interessamento. Non mi sembra una cosa così spasmodica. Cioè, non mi sembra una cosa così. Cioè, non solo che è stata smentita più volte da Zhang figlio, ma diciamo i rinnovi di contratto che ci sono stati con Barella, con Lautaro, simboleggiano una linea di continuità che negli ultimi mesi, e anche forse un anno intero, era stata sempre un po', come dire, traballante. E invece, ribadisco, la gestione di Marotta, la gestione dei rinnovi di contratto, anche quella difficile dei pagamenti degli stipendi, che però sono stati in qualche modo concordati con la società, hanno testimoniato una difficoltà, però hanno anche, come dire, testimoniato sempre una presa di coscienza da parte della società nel voler rimanere. Quindi, ecco, questa roba di PIF mi sembra. Poi PIF sta dappertutto, sta con Newcastle, viene in Italia, non lo so, può essere, perché prima del Newcastle c'era stato un interessamento per l'Inter, non mi sorprenderebbe, ma non in questa tempistica così ravvicinata.
Quindi non entro il mese di novembre, ecco, questo un po'. Brambati, sei anche tu dello stesso avviso,
allora,
hai qualche input in più?
Io stamattina, guarda, te lo giuro, se vuoi ti mando lo screenshot dopo.
Ma
la persona che si occupa di gestione capitali, con cui io sono molto amico e lavora anche per me, questa persona, se vuoi anzi ti faccio anche intervenire, lo faccio anche intervenire prossimamente
te. Va bene.
Mi scrive, ma neanche buongiorno mi ha detto, preparati perché l'Inter va a PIF. Ma stamattina, e dopo ti mando lo screenshot così ti faccio vedere l'orario.
Vabbè, no.
E ti faccio vedere che non c'è neanche un buongiorno. Tra l'altro gli ho detto, scusa, almeno un buongiorno dimmelo. E allora gli ho scritto, ho cominciato a rispondere un po', poi vedrai la chattata, un po' a cazzeggio, e lui mi ha detto, guarda, io so di trattativa molto avanzata, poi però mi fa, tu lo sai meglio di me, nelle trattative poi magari salta tutto. Io sono rimasto un po' basito perché, insomma, ha preso Newcastle, ora prende l'Inter, non lo so, mi sembra una cosa, poi vi vorrei anche capire, poi io non gli ho parlato a lui di questa cosa, ho parlato di altre cose, ma se volete lo facciamo intervenire, così ci spiega meglio.
Va bene,
è
dai.
Una persona comunque che è nel campo, è anche uno sfegatato romanista.
Ecco.
Però,
così gli chiediamo pure che cosa ne pensa di Mourinho, a proposito,
no,
vi fa
No, lascia stare che ammazza. Allora è meglio
non interviene, meglio Massimo.
Gigi sorride.
Anche perché voi da Roma non avete mezze misure,
No, però ti posso dire una cosa, adesso faccio vedere una cosa, che qui le mezze misure non ce l'ha qualcun altro, ne voglio chiedere anche un commento a De Paola su questa cosa, perché poi secondo me si arriva sempre all'eccesso in certe cose. Gigi, vengo subito da te, però facciamo un flash all'Olimpico,
sì,
con
Francesco Tringali.
Esatto,
sì.
Che lo vediamo collegato Skype. Francesco, ci siamo, no? Ci avviciniamo tra poco, poi alle 16 mi sembra ci sarà anche il momento della conferenza stampa della Svizzera, quindi sentiremo anche un po' la parte, diciamo, dell'avversario. Un'Italia che arriva con qualche assenza, si parla molto del ruolo lì davanti, come centravanti dovrebbe essere, di Belotti, no? Francesco?
Sì, ciao Marco, intanto ben ritrovati dallo Stadio Olimpico, un saluto anche ai tuoi ospiti. Sì, perché i macro temi di questa mattinata allo Stadio Olimpico sono stati due: la polemica accesa dal presidente Lotito per quanto riguarda le condizioni di Immobile. Secondo il presidente laziale, insomma, ha lasciato Roma a direzione Coverciano senza infortuni. Il professor Ferretti invece in conferenza stampa ha confermato che questo tipo di situazione è arrivata a Coverciano. Praticamente Immobile non si è mai allenato, soltanto come tutti gli altri calciatori è stato sottoposto a uno scarico in piscina. Subito dopo ha avvertito questo dolore, dopo risonanza magnetica è stata valutata, insomma, non idoneo nel partecipare alla spedizione azzurra. Quindi polemica aperta e dopo un'ora praticamente chiusa. L'altro tema che ci interessa certamente di più è quello di chi sostituirà Ciro Immobile, perché secondo le parole, traducendo un po' le parole di Mancini, che ha detto, insomma, Belotti magari non avrai 90 minuti, però spero che in quei 60 potrà farmi almeno un gol, ci dà l'indicazione che si rinuncerà, o almeno in questa vigilia la sensazione, al falso 9 Lorenzo Insigne. Probabilmente ci sarà Andrea Belotti in avanti con Chiesa e Insigne ai suoi lati. L'altro dubbio che cercheremo di chiarire a partire dalle 17.45, quando qui a Roma ci sarà la seduta di rifinitura per quanto riguarda l'Italia, è quello relativo a Barella. Barella in un centrocampo che ha già confermato Giorginio e Locatelli, Barella che si è allenato, ha soltanto sulle gambe un allenamento e mezzo, però sappiamo quanto sia insostituibile sia per l'Inter quanto per la nazionale. Completeranno la formazione Acerbi in coppia con Bonucci, poi Emerson Palmieri a sinistra, a destra di Lorenzo, davanti a Donnarumma. Questa è la probabile, in attesa di conferme che arriveranno questo pomeriggio.
Bene, bene. Allora Francesco, per il momento ti salutiamo, facciamo un giro su quello che hai detto, così voglio sentire subito mister Cagni, giusta la scelta di Belotti oppure vedi un... Grazie Francesco, a presto intanto con il nostro Dingali. Gigi, sei d'accordo con quello che abbiamo sentito, quindi Belotti in vantaggio, oppure ci potrebbe essere una scelta diversa con un tridente un po' più mobile, quindi Insigne, Chiesa, Berardi ad esempio?
Sì, gli attaccanti sono questi. A me piace molto Raspadori, quindi io non avrei problemi, però non sono allenatore nazionale. E Belotti è chiaro che a me piace, mi piace come attaccante, come prima punta, mi è sempre piaciuto, quindi penso che sia la scelta più giusta.
Quindi Belotti, scelta giusta, De Paola?
Sì, scelta quasi obbligata, però anch'io sono d'accordo con Cagni che, come dire, mi ha riempito gli occhi di recente Raspadori, quindi io una chance in questo momento, perché non vedo un Belotti straripante anche nel Torino. Mi sembra un pochettino proprio in una forma non eccezionale rispetto alle scorse annate, quindi magari qualche novità in più, ma non è escluso che magari a partita in corso si possa provare.
Massimo, tu?
Sì, sono d'accordo, è una scelta praticamente obbligata. Io però in questo momento mi fido tantissimo del mister Mancini, che ha, insomma, dimostrato vincendo non il gioco bello, vincendo,
eppure giocando
vincendo
bene.
Qualcosa di, e vincendo qualcosa di straordinario e non so se ripetibile,
pure giocando bene,
perché
però,
non eravamo sicuramente partiti come i favoriti, e quindi mi fido tantissimo di quello che sta facendo il mister. Ha convocato anche per esempio Cataldi. Io onestamente questo mister ha veramente un grandissimo coraggio, perché è vero che il campionato poi ti offre delle scelte e delle soluzioni, però a volte possono risultare tra virgolette anche impopolari, a lui non ne frega niente, lui va dritto per la sua strada. E adesso poi ha maggior ragione, perché è logico, è appena uscito da una vittoria storica, e quindi mi piace la sua tra virgolette aggressività delle scelte, e quindi sono d'accordo anche col mister, perché a me piace tantissimo Raspadori, e credo che se lui lo vede o non lo vede, mi fido di lui, nel senso che, insomma, lui segue il campionato, quindi anche il campionato ti deve dare dei suggerimenti, il mister lo sa meglio di me.
Sai, lui va a vedere le partite e ci capisce di calcio, questo è
esatto, bravo,
che
bravo,
le partite bravo. Le va a vedere.
Sentite, io vi voglio far vedere una cosa, approfitto così la faccio subito commentare al direttore, sì. De Paola, perché credo che, allora, è apparso uno striscione a Trigoria, esatto. Direttore, abbastanza forte, dice: intorno a José facciamo quadrato, giornalisti e vabbè,
giornalisti tra virgolette, tra,
sì,
l'altro
tra virgolette,
viene messo,
vi abbiamo avvisato, giornalisti e papponi, perché riportiamo anche il termine venusità, mi sembra che c'è un bel ambiente, direttore.
No, ma poi io non capisco perché. La colpa è sempre dei giornalisti.
Sì, poi non ho capito perché uno può fare una critica e vabbè. Sì, ma qui nasce da tutta una serie di cose, secondo me, vabbè. Paolo.
No, guardate, io dico una cosa che per quanto attiene alla mia esperienza personale, io, diciamo, gli striscioni che vedo magari sui campi di allenamento, esposti fuori dallo stadio, eccetera, eccetera, hanno sempre delle motivazioni particolari, motivazioni legate a volte alla società, cioè nel senso positivo o negativo. Sono striscioni a volte pilotati per dei motivi ben precisi. Non c'è mai una spontaneità del gesto che in qualche modo dica va bene, questa cosa qui non c'è nessun retropensiero. Invece molto spesso ho potuto sempre verificare con un'esperienza sul campo che certe cose in qualche modo hanno sia una finalità e sia una matrice, un qualcosa che diciamo c'è dietro, che può riguardare tante cose, può riguardare i rapporti con la società, che può riguardare una rottura dei rapporti con la società o un ripristino dei rapporti con la società, ma non soltanto, io non parlo soltanto della Roma. Molto spesso li abbiamo visti fuori dalla Juventus, perché? Perché si erano interrotti dei rapporti con alcuni indranghetisti probabilmente, e li abbiamo visti diciamo anche a Napoli per quanto riguarda De Laurentiis, e anche lì perché magari si erano interrotti diciamo dei rapporti per le curve. Cioè ricordiamoci che c'è sempre un mondo strano. Adesso questo non per salvaguardare la mia categoria, perché anche nella nostra categoria a volte noi pecchiamo di un eccesso di tifo a volte, ecco. Quindi questa è la mia critica personale, è questa, che non si riesce mai, anche come dire, avendo una squadra del cuore, che non c'è nulla di male avere una squadra del cuore, e non come dire mettere sempre, anteporre sempre la propria professione rispetto al tifo e alla squadra del cuore. Però ecco, al di là di questa critica che ci può essere e sulla quale possiamo approfondire quanto volete, io da quell'altra parte io invece vedo spesso delle manovre poco chiare.
Massimo stava aggiungendo una cosa, Brambati.
No, una cosa. Allora, prendiamola come una cosa. A me allora, no, non è stato carino, ma è una cosa che trovo goliardica, ok? Perché si parlava di striscioni. Io l'altra sera andavo in televisione il giorno successivo al derby per il processo di Viscardi e sono passato in una zona dove c'è un ponte, quindi non una zona prettamente di stadio.
Sì, sì.
C'era uno striscione, se volete io.
Cialanoglu, su Cialanoglu.
Esatto.
Sì, sì, abbiamo parlato, Massimo.
No,
sì, sì, sì.
Ah, ecco, basta, allora.
No, perché, insomma, beh.
Poi dopo sì. Ci sono striscioni e striscioni.
Io aggiungo soltanto una cosa, mi sento di dire. Sì, ci sono striscioni, siamo d'accordissimo. Aggiungo soltanto una cosa, anche ricollegandomi un po' a quello che ha detto prima De Paola, che mi va bene tutto che giustamente i tifosi difendano il proprio allenatore, però quando poi leggo, e non voglio fare i nomi perché non mi va, non credo che sia giusto, quando poi leggo alcuni colleghi con tanto di tesserino che si espongono poi nei confronti di una squadra, perché come dice De Paola la mettono al primo posto davanti, no? Molto oltrepassano, diciamo, questa cosa, e dicono non si può, quando si parla di Mourinho non si può, e la Roma non si possono non sottolineare gli errori arbitrali, e se non si fanno si è praticamente in malafede o comunque pagati. Quando leggo queste cose scritti da colleghi che sono tanto di giornalisti, sinceramente qui siamo fuori ogni logica, Paolo, mi sento di dire, perché non è possibile che se uno esprime una critica ad un allenatore in questo momento che non può, che ci sta anche di campo, non può essere in malafede, perché allora che facciamo? Dobbiamo dire sempre tutti bravi, battiamo a tutti le mani?
No, io sono d'accordo, però guarda, dunque ti faccio un altro ragionamento sulla Roma, te lo leggo alla Roma.
Sì.
Ma dove è finita tutta questa operazione, come dire, guardate che c'è stata tutta una sceneggiatura sull'arrivo di Mourinho, che in qualche modo ha coperto anche le magagne che hanno riguardato il mercato, perché il mercato della Roma non è stato eccellente, no? Cioè, per carità, Ebram è un buonissimo giocatore, ma non è che ci siano stati altri grandissimi colpi, e doveva assolutamente essere rimpinguata la rosa. Oltretutto, diciamo, ci sono dei punti deboli in questa rosa che non sono stati eliminati, ma si è pensato moltissimo a una scenografia, quindi a un ingresso di questa nuova dirigenza che ha curato tantissimi particolari, la messa in scena, arriva Mourinho, boom 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 bam. Dopodiché, come dire, evidentemente un nuovo rapporto tra la nuova dirigenza, società e alcuni ultra, magari sarà stato sancito. E allora, perciò ti dico a volte che io ho sempre il sospetto che non ci sia una purezza di intenti. E allora qualche cosa che riguarda, come dire, la difesa dell'allenatore scelto dalla nuova dirigenza è così, come dire, scevra da sospetti? Io non lo so, io qualche sospetto ce l'ho.
Cagni.
Ah, io posso dire due cose. Una che è quella tecnica, perché questa è la realtà dei fatti. Tu, allenatore, io lo sto giudicando perché lo faccio, perché guardo le partite, giudico quello che vedo, e ha 15 giocatori, 16 giocatori, perché gli altri gli ha detto che sono scarsi, quindi però 16 li hai. E per quanto riguarda l'aspetto tattico, tu sei una delle squadre che ha preso più gol nell'arco del campionato fino ad ora? C'è qualcosa che non va.
Certo.
Stai sbagliando qualcosa. Posso dirlo?
Certo.
E lo dico, perché lo dico chiaramente, no? E non puoi minacciarmi, che è l'unica cosa che mi dà fastidio dello striscione. È una minaccia,
Sì, sì.
Ma qua si permettono, io ho vissuto tanti anni nel calcio e quindi le cose che mi hanno dato fastidio degli striscioni non era quanto mi dicesse che fossi scarso o altre cose, è quando succedeva che nello striscione c'era una minaccia nei miei confronti. No, bello mio, te a me non mi minacci. Non te la devi permettere di minacciarmi. Puoi dirmi tutto quello che vuoi, che sono scarso, che non sono capace di fare le cose, ma le minacce no, quelle non le accetto. Quindi non li devi scrivere sullo striscione la minaccia. È l'unica cosa che dico riguardo a questo striscione. Al di là che sei un vigliacco perché fai lo striscione e non vieni a dirmelo in faccia, che sono scarso.
Ma poi vogliamo parlare, scusami Gigi, vogliamo parlare un po' delle contraddizioni anche di tanti striscioni? Perché allora li potremmo pubblicare tutti. Vi ricordate gli striscioni contro Maldini?
Sì, sì.
Perché si sono spariti? Che era successo? Che è successo? Che i risultati hanno riappianato tutto? Che Maldini è stato riconosciuto come un dirigente valido? Che cosa è successo? Beh, insomma, gli autogol a volte di questi striscioni fatti da, diciamo, da qualcuno che comunque, ribadisco, ha qualche secondo intento, beh, non, a me lasciano del tutto indifferente. Io addirittura non li pubblicizzerei proprio, sinceramente.
Infatti hai ragione, Paolo, da questo punto di vista. Forse si sbaglia anche a dare così considerazione che forse è quello che loro cercano. E quindi qui sbagliamo noi. Allora, facciamo una cosa, un po' di spazio
po' di
ai messaggi.
Vai. Sì, su Raspadori, quanti gol ha fatto, quante volte è stato titolare?
Però andiamo avanti ancora, vedi, subito.
Qualcuno ride.
Sì, qualcuno ride. Che
mister... Allora, ma siamo in un paese dove rompono le scatole quando non fai giocare i giovani.
Esatto.
No, però guarda, se sulla nazionale soprattutto è verissimo, perché non più tardi di 2 giorni fa si è fatto male Chiellini e in molti dicevano, però ormai è grande, i giovani quando si lanciano non giocano mai.
Uno
poi
dice Raspadori,
ha fatto un gol, che fai, lo lanci titolare?
Come fa uno a fare dei gol che ha incominciato domani a giocare? Spiegatemelo voi. È lì dove devi rischiare sui giocatori che ti danno delle indicazioni che ti fanno vedere che hai delle capacità, ed è quello che ha detto prima Massimo riguardo a Mancini. Ha avuto il coraggio di fare delle scelte anche un po' obbligate, perché il nostro campionato i giocatori erano quelli, non è che potevi sbagliarne molti, qualcuno aveva qualche cosa, magari io avrei scelto un giocatore più di un altro, ma più di due non c'erano, perché i giocatori erano quelli, però lui è stato bravo a gestirli e a farli giocare, a costruire una squadra, un gruppo importante, con molti giovani.
Sentite, io prima di salutarvi vi do un minuto a testa e poi vi saluto, però chiedendovi questo, il rapporto alla rosa, facciamo questo gioco velocissimo, il rapporto alla rosa, i due allenatori che prendo sono Mourinho e Allegri, chi vi ha un po' deluso di più dei due, il rapporto alla rosa, De Paola?
Ma, guarda, il rapporto alla rosa nettamente Mourinho, anche perché comunque una rosa, e questa l'aveva in mano più o meno, escluso appunto qualche giocatore, lo stesso Fonseca, e a me Fonseca non dispiaceva, te lo dico sinceramente.
Sì, me lo ricordo.
sia come atteggiamenti in campo, sia atteggiamenti nello spogliatoio, sia atteggiamenti nella comunicazione. Non è nulla da dirgli, cioè, il terreno che ha perso Mourinho è clamoroso, perché non ha mai segnato un passo di continuità, sia nel bene che nel male, cioè non c'è mai stata una crescita che non sia stata interrotta poi da una sconfitta, e sconfitte anche pesanti con squadre importanti. Dall'altra parte c'è un tentativo assolutamente importante, che io vedo ancora, di un allenatore di fregarsene un pochettino dei falsi miti, oppure di idee di gioco che possono in qualche modo distrarlo dal compimento della sua missione, e sta ridando fiducia a una squadra che l'aveva persa. E proprio ti dico che il rapporto alla rosa continuare in un disastro come quello che insomma c'era stato l'anno scorso, e come quello che si intravedeva all'inizio della stagione, la svolta Allegri l'ha data in Champions, a proposito di allenatori che poi devono vincere ovunque, e la sta dando, anche se in ritardo, pure in campionato.
Brambati.
Ma copia e incolla con quello che ha detto il direttore adesso. Non c'è una virgola che secondo me ha detto fuori posto. È tutto quanto verissimo, è tutto quello che penso io. Tra l'altro vorrei stringere la mano a Cagni, il mister, perché io poi nella mia carriera, quando ho smesso di fare il calciatore, non ho fatto l'allenatore quando qualcuno mi spingeva ad andare a Coverciano. Poi invece sono andato a Coverciano, ma ho fatto il corso per procuratori, eccetera eccetera. Perché? Perché il messaggio che ha mandato prima quella persona dicendo di Raspadori la dice lunga sul mestiere dell'allenatore. Ragazzi, l'allenatore, se vince e non gioca bene, e non hai giocato bene, se cambia un giocatore che poi entra e fa e non fa, sei scemo. Ha sempre torto l'allenatore, perché ora ditemi, Allegri 5 scudetti consecutivi, c'erano i tifosi della Juve che lo volevano, c'era l'Allegri out, cioè,
anche adesso ogni tanto circola.
Stringo la mano a Cagni, che ha deciso di fare un mestiere che credo sia uno dei più difficili al mondo.
Sì, però alcuni mi hanno portato.
Non mai d'accordo nessuno.
In Italia è vero, in Italia è vero, soprattutto in Italia, c'ha ragione Gigi. E allora, ma manca Cagni sulla risposta, prego Gigi, chi ha deluso di più?
Io sono, la vedo in modo diverso in questo senso. Siccome io stimo tanto Massimiliano, no? Quindi io non pensavo avrebbe fatto quegli errori che ha fatto. Non è da lui, non è per la stima che ho di lui, per le qualità che ha, è arrivato tardi alla soluzione. Non è da lui, è arrivato probabilmente dopo 2 anni di sosta, qualcosa ha sbagliato nella valutazione anche di se stesso. Perché non puoi perdere, Allegri non può perdere la partita col Sassuolo all'ultimo minuto, non puoi, non devi, non si può parlare
nemmeno di rosa in quel caso, secondo me.
No, ma non puoi, perché lui è uno dei più forti allenatori al mondo, e quindi dei due, io ho sempre preferito Allegri a Mourinho. Adesso parlo da allenatore tatticamente, lasciamo stare Mourinho comunicatore, tutto il resto è tutto. Infatti io, lo sai, l'ho detto anche nella tua trasmissione, a me Mourinho tatticamente non mi ha mai insegnato niente, è venuto in Italia, ha imparato e basta. Sotto l'aspetto tattico parlo e ribadisco, quindi sta facendo degli errori, ma se tu mi fai il paragone dei due, Allegri è più bravo come allenatore, quindi non mi aspettavo sbagliasse come ha sbagliato all'inizio di questo campionato.
Però mister, solo una cosa.
Mi dai del lei adesso?
No, tu sei allenatore, mister, hai vinto campionati di B, ti sei salvato, hai fatto delle imprese. Ora, se ti levano a 2 giorni dalla fine del mercato, ti levano un giocatore importante che ti regala 30 gol all'anno. Io vorrei sottolineare che Ronaldo
Massimo,
alla dodicesima, Massimo, scusa, finisco,
ti rispondo,
alla dodicesima,
scusa se ti interrompo,
di andata dell'anno
ti rispondo
scorso
subito.
Ha fatto 11 gol, prego. Sai che, scusa,
ti rispondo
però,
subito.
Finisco, sai quanti punti ha regalato Ronaldo con i 20 gol fatti?
No, ma non è
scorso?
Questo il discorso
23.
Che ho fatto allora. Mi sono spiegato male. è proprio per questo motivo, siccome tu sei un allenatore esperto e non hai più Ronaldo, non puoi prendere 15 gol, 16, quanti ne ha presi la Juventus?
Ragazzi, quando tu, però ragazzi, quando tu chiedi dei giocatori e non te li prendono...
Massimo, lasciati dire, se tu sei un allenatore esperto come sei, tu arrivi e sai che devi fare il risultato in Italia, sei la Juventus, devi fare il risultato.
Non puoi non capire
che la tua debolezza è quella lì. E allora quella lì la metterai a posto, quella dell'attacco, ma non puoi prescindere dal fatto di prendere dei gol, perché tu sai, avendo vinto campionati, 5 ne ha vinti, ha vinto 5 campionati, 6, lo sai benissimo, che il rapporto da mettere 26, a posto è gol subiti e gol
fatti. Sì, diciamo con la Juve. Va bene, dai, ci fermiamo qua, sì, perché è molto interessante il dibattito, poi ci ritorneremo. Io voglio ringraziare come sempre il direttore De Paola per essere stato con noi.
Grazie.
Ciao direttore, a presto. Gigi Cagni,
ciao,
mister, un abbraccio.
Ciao a tutti.
Grazie.
Ciao mister.
Massimo, ci sentiamo domani noi, che c'è pure Tacchinardi.
Esatto.
Quindi
ciao,
vi aspetto a domani per chiudere la settimana.
Ciao,
domani.
Ciao,
e come sempre questa
è Maracanã.
Tiembo Radio.